Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che vi insegna un sacco di cose che probabilmente sapevate già. Ciao amici, è giovedì sera e stanno per uscire le canzoni nuove della settimana, ma io volevo parlarvi dell'uscita più importante della settimana scorsa, ovvero sia The Supreme con il suo album Le Basi, scritto però tipo in alfabeto farfallino con i numeri al posto delle lettere, quindi è tipo 7, 3, 1, 5, 9, non lo so, qualcosa del genere. Quindi insomma, acclamato, non acclamato, disco rivelazione del decennio, questo ragazzino, non lo so, diciamo che ti piace vincere facile nel momento in cui investi un sacco di soldi, parlo della casa discografica, e delle statue giganti nelle stazioni principali italiane, Milano e Roma. Sponsorizzi il pezzo su Spotify in modo che, ops, sto ascoltando The Supreme e comunque Spotify mi dice: ehi, perché non ascolti questo disco di The Supreme uscito oggi? Ma lo sto ascoltando, quindi proprio massiva come sponsorizzazione. E me l'ha chiesto un sacco di volte di ascoltarlo, nonostante lo stessi ascoltando. Grazie, lo sto facendo. Quindi sì, è il secondo disco con più ascolti nelle 24 ore in Italia, dell'anno, dell'universo, non so. Credo di sempre. Però, cioè, grazie al cavolo. Anche considerando che le tracce del disco sono 20, il doppio di qualsiasi altro album, e per forza più streaming. A parte questo, sì, ci sono dei suoni nuovi, ti rimane in testa alcune canzoni, poi ci sono queste frasi che io non sono giovanissimo. Ragazzi miei, devo cercare sul vocabolario cosa significhino. Tipo, avevo la lean nel backpack. Clean. Oppure cos'altro, Swish on Blunt, no, ma sono carine, sono molto carine le canzoni. Diciamo che stiamo parlando di una scena trap in cui veramente le canzoni sono tutte uguali, 90% dei pezzi trap sono variazioni sul tema di un unico macro pezzo gigante mondiale trap, e quindi è facile fare qualcosa di nuovo, ma è veramente così innovativo se cambi due o tre suoni? Chissà, poi più o meno mi sembra che i testi parlino sempre delle stesse cose. Però quello che mi sono chiesto è: la casa discografica ha investito tutti questi soldi in promozione perché è un disco molto innovativo, è un disco molto innovativo per essere apprezzato da tante persone che quindi hanno bisogno di abituarsi alla novità, deve essere un po' spinto, perché è chiaro, chi è un minimo interessato lo conosce già, è pronto ad ascoltarlo, ma tutti gli altri, cioè parliamo del mainstream, cioè di un sacco di gente, c'è bisogno quindi, per far capire e apprezzare l'innovazione, spingerla molto. Questa è l'opzione 1. Opzione 2 è un disco, sì, diverso dagli altri, ma non così tanto innovativo, e quindi c'è bisogno di questa pressione continua che ci dice: ehi, è nuovissimo, è un genio. C'è ovvio che dopo che 700 articoli che hai letto dicono il disco dell'anno è eccezionale, sconvolge i canoni, io cioè, so, beh sì, è vero, non me la sento di sentire, non so se è la prima opzione o la seconda. È dura la vita, cioè, sembra quasi che non basti il talento, la novità, ma che ci voglia sempre un apparato di marketing dietro. Immagine molto poetica del giorno: mentre in occidente noi teniamo fermo l'ago e ci infiliamo il filo nella cruna, in oriente loro tengono fermo il filo e avvicinano l'ago. E poi non so a livello simbolico, semiotico, cosa vuol dire questo, devo leggerlo, è una riflessione che fa Levi-Strauss in un qualche libro che parla del Giappone, indagherò per voi. Altra informazione che nessuno mi ha chiesto: mi è tornata in mente quella citazione, la struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso, attribuita a Albert Einstein. Insomma, praticamente non è il calabrone il soggetto in realtà, ma è un altro tipo di insetto che si chiama bombo. Prima parentesi. Seconda parentesi: non è Einstein che l'ha detto, ma viene da alcune ricerche degli anni 30 fatte da scienziati svizzeri. Poi proprio la frase specifica la va detta un pioniere dell'aviazione con nome russo, che poi anche qua, cioè, ma perché Einstein, cioè chi è stato il primo che l'ha attribuita ad Einstein? Non so come funzionano queste cose, cioè perché Jim Morrison ha detto tutte quelle cose, ma non è vero. Poi, cioè, l'informazione si è tramandata, ma non parliamo neanche di internet, cioè il pre-internet, credo. Fatto sta che se c'era una frase un po' interessante dovevi trovare evidentemente non uno sconosciuto a cui attribuirla, ma ti serviva sempre un personaggio importante. Diciamo, quelli più importanti nel tempo erano Jim Morrison e Albert Einstein. Einstein per le cose più scientifiche e Jim Morrison per quelle più spirituali, voglio credere che sia così. Comunque insomma, il bombo effettivamente ha le ali molto piccole rispetto al corpo. Con le leggi dell'aerodinamica conosciute negli anni 30 non si capiva perché riuscisse a volare, poi in realtà hanno analizzato negli anni 60 con le nuove scoperte, hanno capito che faceva delle oscillazioni strane. Ho letto poi la spiegazione, però è un po' complicato, non ci ho capito niente, robe di portanza e oscillazioni, risonanza, insomma vola. Anche la scienza poi l'ha dimostrato, quindi il bombo non sapeva di tutto questo, continuava a volare placido. viviamo veramente in un momento storico bellissimo. L'argomento principale affrontato da tutte le testate online di ieri è stato il ritrovamento di questa foto del 1898, in cui ci sono tre bambini che lavorano in una miniera d'oro del Klondike, e uno di loro è Greta Thunberg. Giuro, è identica, c'è la stessa faccia, se l'avete vista avrà stupito anche voi. E quindi da qui giù, teoria del complotto: Greta Thunberg è una viaggiatrice del tempo, è arrivata fino ad oggi per metterci in guardia, per avvertirci del pericolo che corriamo. Quindi il primo dubbio che mi è venuto è un fotomontaggio. La fonte della foto sembra essere la University of Washington, quindi pure abbastanza seria. Poi ho fatto delle ricerche su Google per vedere quando questa foto compariva in siti prima del 2010, e effettivamente c'era già questa foto, e per scrupolo ho anche controllato sul Web Archive, che è tipo un server che mantiene delle vecchie copie di vecchie versioni di siti, e effettivamente mi ha confermato che nel 2010 c'era già quella foto identica. La foto è vera, non ci possiamo fare niente. Evidentemente c'è una sosia, cioè siamo tanti, siamo un po' tutti uguali. È stato un bel momento per la storia dell'umanità. E poi ci piace pensare a questa ragazzina che affronta i viaggi nel tempo. È sicuramente una versione molto interessante. Ma veniamo ora all'argomento principale del podcast, la domanda che ci attanaglia da anni, ogni volta che andiamo a fare la spesa al supermercato, da quando siamo grandi: carta o bancomat? Io vi giuro, cioè questo podcast è uscito in ritardo perché ho fatto un sacco di ricerche e non è stato facile arrivare alla risposta definitiva. Secondo me comunque ci nascondono qualcosa, perché cioè com'è possibile che non c'è nessuno che l'abbia chiesto e qualcuno gli abbia risposto in modo chiaro e definitivo? Io rimpiango veramente in certi momenti Yahoo Answer, che comunque era un'istituzione. Quello che ho capito è questo: ci sono tre tipologie di carte. Le carte di credito, anche dette pay after, in cui tu paghi dopo, non paghi nel momento in cui effettui l'acquisto. I soldi ti vengono scalati a partire dalla metà del mese successivo, quindi potenzialmente tu puoi spendere soldi che ancora non hai, che non so, magari vinci nel frattempo alla lotteria o prendi uno stipendio. Poi ci sono le carte di debito, in cui dal conto corrente collegato i soldi ti vengono scalati immediatamente. Se tu hai 0,0 euro non puoi effettuare acquisti. E poi ci sono le prepagate, quelle che abbiamo tutti, tipo le PostePay, che vengono dette pay before, cioè tu hai già trasferito dei soldi su quella carta e poi puoi spenderli finché non finiscono. Quindi non esiste una carta bancomat. Non esiste il bancomat inteso come carta, tessera. Il bancomat è un circuito, è il circuito italiano. Ma che sarebbe sto circuito? Cioè praticamente tipo una piattaforma, una rete di cose che certificano e gestiscono le transazioni e fanno sì che siano convalidate. Quindi quando tu passi sul POS, Point of Sales, cioè quel dispositivo che ti permette di connetterti a questa rete di transazioni e dire ok, sì, è vero, prendo 50 euro dal tuo conto e li metto sul conto del supermercato. Ok, questo è il circuito. Ci sono tanti circuiti, c'è Visa, c'è Mastercard e c'è Bancomat, che è il circuito di debito. Non so, evidentemente per ragioni storiche, una specie di metonimia, il circuito va a identificare la tessera che usa quel circuito, o addirittura credo anche l'ATM, cioè quando tu ritirai i soldi allo sportello della banca, quello forse viene detto Bancomat, non lo so, forse. Quindi insomma arrivi alla cassa del supermercato, io mi ricordo i primi tempi che avevo una carta, mi chiedevano carta o Bancomat, io farfugliavo di qualcosa tipo Postepay, proviamo. I primi minuti sempre questa paura che la transazione non andasse a buon fine, che non ti vendesse i soldi. In realtà effettivamente non mi ha mai dato problemi questa scelta. Una scelta così importante sembrava una scelta molto importante, sembrava che da quella scelta sarebbe dipesa la conclusione di quella spesa, cioè io potevo mangiare o non mangiare se rispondevo correttamente a quella domanda. Però poi in effetti l'esperienza ci mostra che quella domanda non l'abbiamo mai sbagliata, pur con i nostri mille dubbi, indecisioni: sarà una carta, sarà un prova questo, non lo so. La paura col tempo è svanita, è diventata un'abitudine rispondere a caso. Quindi insomma, carta o bancomat potrebbe essere, cioè la tua carta è una carta di debito o una carta di credito? Però perché me lo chiedi? Non c'è scritto sulla carta? E qui casco all'asino. Ciascuna carta è abilitata a operare su un circuito o su più circuiti. Fuori dal negozio ci sono i loghi dei circuiti che sono ammessi ormai, praticamente credo siano tutti, però una volta c'era, andavi su un posto che magari non accettava maestro, tu c'eri maestro e non potevi usare la carta. Ci sono delle carte multifunzione che possono operare sia su un circuito di credito che su un circuito di debito. E qui il punto principale, concentriamoci: se tu usi un circuito di credito i soldi ti vengono addebitati dopo, il negozio ha delle commissioni superiori, non so perché. Se invece ti appoggi a un circuito di debito i soldi ti vengono addebitati subito, e quindi è lì che la scelta ha senso. Se tu hai una carta multifunzione devi dire: ehi, sti soldi quando te li scaliamo, a fine mese o adesso? Scegli. E solo in questo caso la scelta ha un senso, e in tutti gli altri casi credo sia lo stesso, perché ci dice sempre carta, perché sicuramente non avevo un bancomat, cioè non c'era scritto bancomat, era una carta, una tessera, e non c'era scritto bancomat, quindi ho carta o bancomat. carta. E ha sempre funzionato, quindi credo sia indifferente. Quello che non sono riuscito a capire è perché te lo chiede comunque se la tua carta non è multifunzione. Questo è un dubbio che non sono riuscito a risolvere. Tant'è che oggi sono andato a fare la spesa, sono andato dalla commessa, quando pagavo gli ho chiesto: senti scusa, ma con questa, gli ho fatto vedere la mia carta di debito di conto arancio, cosa devo risponderti, carta o bancomat? E le ha detto: vabbè, tanto non cambia niente. Boom, colpo di scena. Se fra voi ascoltatori c'è qualcuno che lavora in banca e ha delle informazioni aggiuntive, me le scriva e io ne parlerò sul prossimo podcast. Grazie, buonanotte, ciao.